Wikiradio. Laurenti Berie, raccontato da Marcello Flores.
Nel giugno del 1953 sono passati pochi mesi dalla morte di Stalin. C'è appena stato all'inizio del mese una grave crisi in Germania, che era nata dalle nuove misure che l'Unione Sovietica del dopo Stalin aveva cercato di imporre anche ai suoi alleati, e addirittura il 16 giugno c'era stata la grande manifestazione degli operai nelle strade di Berlino, che era stata schiacciata con la festa nel governo. A essere ritenuto il principale responsabile della crisi tedesca era l'uomo forte del dopo Stalin, e cioè Laurenti Beria. Beria è ritenuto responsabile della crisi per le misure liberali, anche se dobbiamo metterle tra virgolette, che aveva favorito, misure cioè di liberazione di una parte dei prigionieri del Gulag, un'amnistia per i detenuti politici, una spinta a cercare di riprendere con misure un po' più flessibili l'economia in crisi. Naturalmente Beria non era affatto attratto dal capitalismo o dalla democrazia, aveva solo compreso che senza alcune forti riforme non si poteva uscire da quel clima cupo di paura e di immobilismo che Stalin aveva creato negli ultimi anni del suo dominio, una strada che tra l'altro successivamente sarà costretto a seguire anche Nikita Khrushchev.
Mi chiamo Nikita Sergeevich Khrushchev. Sono venuto qui per prendere in mano le redini. Questa città non è Kursk, non è Kiev, non è Minsk. Questa città è Stalingrado. Stalingrado! Questa città porta il nome del nostro capo. È più di una città, è un simbolo. Sei tedeschi conquistano questa città, con essa cadrà l'intero paese. Quindi io voglio che i nostri ragazzi alzino la testa. Voglio che si comportino da uomini con le palle. Voglio che la smettano di cagarsi nei pantaloni. Questo è vostro compito come funzionari politici. Io conto su di voi.
Il 26 giugno, in una riunione del presidium del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Beria viene arrestato. Dopo la crisi tedesca, infatti, Molotov, Bulganin e Saburov si sono schierati con Khrushchev. Malenkov tentenna, ma si dice disponibile. Pervukin ha chiesto una pausa di riflessione. Solamente Voroshilov e Mikoyan sono rimasti fedeli a Beria. Kaganovic è fuori Mosca. Questo è il gruppo del presidium che governa collegialmente dopo la morte di Stalin. Per neutralizzare gli uomini del Ministero degli Interni, che era quello che Beria ancora controllava, Khrushchev si era rivolto all'esercito e aveva chiesto al comandante della difesa aerea, l'eroe di Stalingrado Moskalenko, di selezionare alcuni uomini per una missione speciale. Il generale sceglie il proprio aiutante, Batitsky, e altri tre ufficiali superiori. Quando il gruppo si presenta nell'ufficio del ministro della difesa, Bulganin, che è il ministro della difesa, ordina di reclutare altri uomini, e tra questi uomini vi è addirittura il generale Zhukov, l'eroe della Seconda Guerra Mondiale. Tutti insieme, su due automobili, entrano al Cremlino e si fermano di fronte all'ufficio di Malenkov, che è quello dove dovrebbe avere luogo la riunione del presidium. a un segnale di Malenkov, questo è l'accordo che hanno preso, sarebbero dovuti entrare e arrestare Beria, che giunge di lì a poco accompagnato da 15 uomini della scorta e ovviamente ignaro di tutto quanto. L'unica testimonianza di ciò che è successo durante quella riunione è sostanzialmente quella di Khrushchev, che tra l'altro nel corso della sua vita ha cambiato più volte versione. Quello che sembra probabile è che le cose siano andate così. Khrushchev prese per primo la parola, accusò di deviazionismo e nazionalismo Beria, che rimase stupito, cercò di protestare, ma fu immediatamente messo in silenzio. Fu poi la volta di Bulganin e Molotov, che ripeterono più o meno le stesse accuse di Khrushchev, secondo la liturgia tipica dell'establishment sovietico. Solo Mikoyan parlò a difesa di Beria e Malenkov non riuscì a parlare dall'emozione. Khrushchev propose di destituire Beria dai suoi incarichi, ma Malenkov, che era terrorizzato e teso oltre ogni limite, senza pensarci premette il bottone convenuto in anticipo, e quindi entrarono immediatamente gli uomini dell'esercito e Malenkov, con l'ultimo filo di voce che gli era rimasto, dichiarò in arresto il ministro degli interni Laurenti Beria. Solo di notte Beria venne trasportato fuori dal Cremlino, che era controllato ancora dagli uomini suoi del Ministero degli Interni. Molti di loro vennero arrestati proprio in quelle ore e alcuni suoi stretti collaboratori che avevano insistito per vederlo furono o arrestati o i più importanti, i massimi dirigenti, portati al Teatro Bolshoi, dove Malenkov e Khrushchev stavano assistendo, per una ironia della storia che non si sa quanto voluta o casuale, a un'opera, I Decabristi, che era l'opera sul colpo di Stato tentato dal gruppo di ufficiali negli anni 20 dell'Ottocento. A questo punto i due dirigenti del Ministero degli Interni sono nominati proprio a teatro, il capo e il vicecapo del Ministero degli Interni, e si tratta di Krugloff e Serov. L'indagine su Beria viene affidata alla Procura Generale, ma il procuratore generale Safronov, che non è considerato un uomo sicuro, viene rimosso e sostituito da Rudienko, che era stato il primo procuratore in Ucraina, dove Khrushchev, che era ucraino, lo aveva ben conosciuto, e che era stato il capo della delegazione sovietica al processo di Norimberga.
Il generale Paulus, colui che si arrese ai russi dopo 5 mesi di assedio a Stalingrado, fu chiamato dall'accusa sovietica a testimoniare su quali erano i motivi dell'aggressione nazista alla Russia.
Per riassumere, direi che l'obiettivo era quello della conquista a scopo di colonizzazione dei territori russi, del loro sfruttamento e depauperamento. E grazie a queste risorse si sarebbe dovuta portare a termine la guerra in Occidente, il cui obiettivo era instaurare la definitiva dominazione nazionalsocialista in Europa.
Invasione riassunta da Rudenko nelle algide cifre della distruzione.
Tra le città più distrutte ci sono i centri industriali e culturali di Stalingrado, Sebastopoli, Leningrado, Kiev, Vinnytsk, Odessa, Slovensk, Novgorod, Pskov, Orel, Voronezh, Rostov-na-Don e altre.
Erano tempi durissimi. Avevo un figlio di 1 anno e mezzo. Prendeva sempre un piatto dalla credenza e mi seguiva dicendo: dammi, dammi. Ma non avevo niente da dargli. Andavamo al mercato e compravamo mangime per cavalli.
La Beria era nato in Georgia, ma nella parte che oggi conosciamo, perché è stata teatro di conflitti etnici dopo il crollo dell'URSS, l'Afkazia, e apparteneva quindi a un gruppo etnico minoritario. Aveva raggiunto già nel marzo del 1917 i bolscevichi quando studiava al Politecnico di Baku, ma aveva poi collaborato con dei gruppi antibolscevichi e pare, anche se non è certissimo, che nel 1920 si fosse salvato dalla fucilazione solo grazie all'intervento di Sergei Kirov, la cui uccisione nel dicembre del 1934 sarà l'avvio alla stagione dei grandi processi e del grande terrore. Subito dopo Beria era entrato nella CECA, cioè nella prima polizia politica formata dopo la rivoluzione. Nel 1922 è il direttore della sezione georgiana della GPU, che è il nome che ha preso la polizia politica, cambierà spesso nome, ma la sostanza rimane la stessa. Nel 1924 guiderà la repressione della rivolta nazionalista georgiana, che si conclude con migliaia di esecuzioni, e riceve per questo l'ordine della bandiera rossa e viene messo a capo della GPU di tutta la Transcaucasia, che abbracciava ben tre repubbliche. Nel 1926 viene presentato a Stalin e Beria lo aiuta fortemente nella conquista del partito, che Stalin di fatto concluderà nel 1928. Nel 1931 è segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica della Georgia e l'anno successivo dell'intera Transcaucasia. Nel 1934 diventa membro del Comitato Centrale, quindi la sua carriera politica anche, oltre che di dirigente e di polizia, continua ad andare avanti. Attraverso l'attacco continuo a membri georgiani del partito, che sapeva ostili a Stalin, diventa uno degli uomini di cui Stalin si fida maggiormente, e sarà proprio lui a dirigere in Transcaucasia le purghe che il dittatore decide dopo l'uccisione di Kirov nel dicembre del 1934.
Il popolo sovietico dichiara all'unanimità che non ci sono limiti alla nostra indignazione. Noi tutti invochiamo la giusta punizione per i traditori del socialismo.
In tutto il paese la gente manifestava il suo consenso alla grande purga, dopo la scoperta del compagno Beria di un altro complotto controrivoluzionario nei confronti di Stalin. Ricordo le imponenti dimostrazioni sulla Piazza Rossa. Cantavamo tutti in coro morte ai traditori. 50.000 membri di alto rango del partito confessarono di essere agenti capitalisti. Vennero tutti imprigionati o giustiziati.
La grande svolta, il successo nella carriera di Beria arriva però nell'agosto del 1938, quando viene nominato vice capo del NKVD, che è il commissariato del popolo agli affari interni, che adesso ha, diciamo, assorbito anche quella che prima era la GPU. È questo commissariato del popolo agli affari interni, l'NKVD, che ha le funzioni ormai di polizia, polizia segreta, polizia tout court. In questi anni è sotto la guida di Nikolai Yezhov, che ha sostituito nel settembre del 1936 Jagoda, e dal cui nome ha preso nome per l'appunto il periodo più terribile della storia sovietica. Il periodo dal 1936 al 1938 è chiamato la Yezhovshina, l'era di Yezhov, perché è caratterizzato dalla ferocia con cui il grande terrore si occupa non solo ovviamente dei possibili o presunti oppositori, ma anche di una fetta enorme della popolazione considerata e ritenuta un po' casualmente nemica del popolo. Nel solo 1937, che è l'anno cruciale del grande terrore, ci saranno 800.000 fucilati, oltre a tutte le centinaia di migliaia che finiranno nel gulag.
Gli anni 37 e 38 sono stati anni neri per il nostro paese. Adesso se ne può parlare apertamente. Sono stati i giorni più bui e li ricordiamo con grande dolore. Si era diffuso il veleno della delazione. Tutti si spiavano e si denunciavano. Avevamo paura di parlare con le persone che si conoscevano poco.
Sì, non andavano neanche a trovare gli amici.
Ci sentivamo solo per telefono. Mi ricordo di quando ero in servizio alla Marina Militare. Se andavo in giro da solo, tutto bene. Se stavo con un compagno, invece, compariva subito dietro di noi qualcuno che ascoltava i nostri discorsi. La diffidenza per tutti e per tutto era così forte da far venire i brividi.
Nel 1938 Jezov finisce, anche lui viene dimesso, anzi gli si darà la colpa degli eccessi con cui si stabilisce che il terrore deve essere terminato. Jezov verrà fucilato, anche se più tardi, nel 1940, e Beria diventa il capo dell'NKVD. Nel 1939 è membro candidato del Politburo, nel 1941 commissario generale della sicurezza di Stato, l'equivalente militare di un maresciallo dell'Unione Sovietica. È lui nel 1940 a raccomandare l'esecuzione dei prigionieri polacchi che poi Stalin ordinerà e che porterà al massacro di Katyn. Nel 1941 diventa vicepresidente del Consiglio dei Commissari del Popolo e durante il periodo di guerra organizza la repressione, l'eliminazione, la deportazione in Asia centrale di tante minoranze nazionali, i ceceni, gli inguscezi, i tatari, i greci, i tedeschi del Volga.
Sentiamo la voce di Beria in un breve discorso.
Noi dobbiamo molto alla grande amicizia dei popoli dell'Unione Sovietica. I popoli dell'Unione Sovietica devono molto alla politica leninista-stalinista del nostro partito, alla saggia guida del grande Stalin.
E lui a essere messo a capo del progetto della bomba atomica, che riuscirà ad avere successo solo nell'agosto del 49. Nel 1946, finita la guerra, si allea con Malenkov per contrastare l'ascesa di Zhukov, che sembra essere, dopo essere stato il principale eroe della guerra accanto a Stalin, il suo possibile oppositore o successore. Non è più a capo dell'NKVD, ma è vice primo ministro che sovrintende alla sicurezza, e a partire da questo momento ci sono una serie di movimenti all'interno della leadership sovietica per capire, per posizionarsi in attesa di immaginare quale sarà il futuro dopo la morte di Stalin. In questo periodo Beria è colpito dalle purghe che avvengono nei paesi dell'Europa orientale, soprattutto dai processi che hanno luogo in Ungheria e in Cecoslovacchia, è responsabile della purga invece del partito a Leningrado, il cosiddetto affare di Leningrado dopo la morte di Zhdanov nel 1948, e nel gennaio del 1953 è anche presente, pur senza avere un ruolo particolare, nell'ultima grande offensiva di Stalin prima della sua morte, che è quella di una campagna di antisemitismo che si concluderà con l'affare dei camici bianchi, cioè con l'accusa alla gran parte dei medici del Cremlino di voler uccidere Stalin. Stalin muore il 5 marzo, è dal 2 marzo che ha ricevuto ormai un colpo apoplettico, ma da parte di Beria soprattutto si attenderà un giorno e mezzo prima di chiamare i medici e lo si farà agonizzare in attesa di capire che cosa fare di questo quasi cadavere così ingombrante. Anche se non ci sono dettagli certi e sicuri sulla morte di Stalin, è sicuro comunque che ci sia stato un ritardo colpevole dai 4 luogotenenti di Stalin che sono presenti al suo capezzale, e cioè Beria, Malenkov, Bulganin e Khrushchev, nell'avvisare i medici, anche perché bisogna ricordare che tutti i medici del Cremlino erano stati o arrestati o addirittura giustiziati perché ritenuti colpevoli di voler assassinare il leader.
Davanti al feretro, Molotov, Beria e Malenkov, che hanno assunto oggi i posti direttivi. L'ultima sua comparsa in pubblico, l'ultimo suo discorso, furono nell'ottobre 52 al congresso del partito. I suoi successori annunziano di volerne continuare la politica.
Dopo i funerali, comunque, la coppia favorita nella corsa al potere sembra essere quella di Malenkov e Beria. Beria propone Malenkov alla guida del Consiglio dei Ministri e Malenkov propone che Beria diventi il responsabile degli affari interni e della sicurezza di Stato, che vengono riuniti assieme. Khrushchev è invece eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Beria riesce a sistemare i propri uomini nelle cariche più significative dell'apparato poliziesco, decide di operare una parziale, iniziale destalinizzazione, non solo rinunciando ad alcuni dei grandi progetti come il canale tra il Volga e il Mar Baltico o la centrale idroelettrica sul Don, ma anche fa una proposta di amnistia per i condannati a meno di 5 anni, che libera una centinaia di migliaia di prigionieri politici dal Gulag, e soprattutto comunica che il complotto dei camici bianchi era stata una macchinazione inventata a danno di onesti professionisti. Anche se ufficialmente insiste sulla direzione collegiale, di fatto il suo potere è assoluto, e è questo che spinge sempre di più Khrushchev, che avendo in mano il partito e quello che può farlo meglio degli altri, a provare a bloccare, a fermare l'ascesa di Beria, che si concluderà, come abbiamo visto, nell'arresto del 26 giugno.
L'inquietante ombra di Stalin è onnipresente nelle conversazioni che si svolgono a Mosca tra la delegazione cinese guidata da Chuen Lai e i dirigenti sovietici. Completamente dimenticata la condanna del mito della personalità, riabilitato colui che nel famoso rapporto segreto Khrushchev appena pochi mesi fa aveva tacciato di ferocia e di cinismo. Oggi Khrushchev definisce Stalin un comunista modello.
Dopo l'arresto di Beria, all'inizio di luglio, il Comitato Centrale ascolta le accuse che gli sono rivolte. Prima parla Malenkov, poi Khrushchev, che ironizza sui rapporti passati che sia lui stesso che Malenkov avevano avuto con il dirigente arrestato. Molotov critica la politica estera di quello che ormai è l'ex collega, e Bulganin addirittura aggiunge che probabilmente aveva commesso anche dello spionaggio. Kaganovich lo descrive alla testa di un complotto controrivoluzionario, e anche Mikoyan, che invece si era precedentemente schierato dalla sua parte, non può far altro che aggiungere le proprie alle imputazioni contro Beria. Beria addirittura viene accusato di aver avuto un numero eccessivo di donne, un numero incredibile di figli illegittimi e perfino di essere ammalato di sifilide. Il 7 luglio, all'unanimità, il Comitato Centrale esclude Beria dal partito e decide di mandarlo sotto processo per eccesso di potere personale, per montature contro i compagni, per aver creato discordia fra le nazionalità e per aver tentato di allontanare la Germania orientale dal socialismo.
Dimmi come ti chiami.
Anastasia.
come la figlia dello zar. Che bella ragazza che ero. Tu non sai da meno. Tu bevi?
Qualche volta.
Ci sono due cose che non si comprano neanche con l'oro. L'amore e la salute. Vuoi bere alla mia salute? Finiscilo. Se bevi alla salute, il bicchiere lo devi vuotare. Eccolo. Siedi.
Non mi ha permesso. Non posso, compagno Ben.
Io comando su questo treno. Sono io che te lo permetto. Siediti.
Lo sai che tutti quanti hanno paura di te. Invece tu... Tu sei così...
Così cosa?
Sei così divertente.
È vero. È per questo che le donne mi amano. Ora brindiamo a Stalin.
No, no. Grazie, basta così, non posso più bere.
Ti rifiuti di brindare a Stalin?
Dal giugno non ci sono più notizie per mesi fino al dicembre del 1953, quando si hanno di nuovo notizie sui giornali sovietici, la notizia che Beria comparirà davanti alla Corte Suprema riunita in sessione speciale in base alla legge contro il terrorismo che era stata varata proprio il primo dicembre del 1934 dopo l'assassinio di Kirov. Il processo si svolge a porte chiuse, a luogo dal 18 al 23 dicembre, contro Beria e contro 4-5 suoi collaboratori. A presiedere la corte è il maresciallo Konev, lo stesso che aveva avvisato Stalin di guardarsi dai medici del Cremlino. Questo tribunale non è né militare né civile, è una sorta di ibrido che viene creato per l'occasione e viene smantellato subito dopo. Il verdetto definitivo del tribunale viene annunciato il 24 dicembre del 1953 e la decisione è condanna a morte per Beria e per i suoi complici. La sera stessa, secondo almeno la versione ufficiale, la condanna viene eseguita. Molti, il figlio soprattutto di Beria, hanno il sospetto che a quell'epoca in realtà Beria potesse già essere morto. Il figlio aveva raccolto informazioni e voci di persone legate al padre, ma in realtà anche Khrushchev darà in due occasioni diverse nel 1956 a una delegazione di comunisti francesi e a una delegazione di comunisti italiani questa versione, sostenendo che Beria era stato strangolato il giorno stesso del suo arresto. Tale era la paura che l'uomo che era stato alla guida della potente repressione poliziesca che aveva accompagnato gli ultimi anni di Stalin sembra aver spinto i congiurati a liberarsi immediatamente di lui dopo il suo arresto.
Il 26 giugno 1953, Laurenti Beria viene arrestato a Mosca durante una riunione del presidium del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.